Quante razze, tante quanti i colori di un arcobaleno. Di Luca Pagani. Se esistessero le razze umane, allora i colori di un arcobaleno sarebbero 6 o 7, come sosteneva Newton. Allora l'azzurro non sarebbe un colore, così come non lo sarebbe l'ocra, il marrone, l'acqua marina, il viola, il verde oliva, per non parlare poi del lilla, del fucsia né, di fatto, della maggior parte dei colori che ci circondano. Se le razze umane esistessero, o fossero esistite, quindi ciascun umano non apparterrebbe a nessuna di esse in particolare. Fortunatamente la realtà è più semplice di così, perché a quanto pare le razze umane non sono mai esistite. Cominciamo con l'allargare il campo. L'uso della parola razza è normalmente associato a specie animali selezionate artificialmente, cani, gatti, cavalli, pecore, capre, mucche, pollame, eccetera. In natura, infatti, le varie popolazioni di individui appartenenti ad una stessa specie tendono a mescolarsi in maniera proporzionale alla loro prossimità geografica, ostacolate in genere solo da barriere di tipo geografico o riproduttivo, la ridotta fertilità della prole. Al contrario, le specie allevate sono tenute artificialmente in isolamento al fine di selezionarne proprietà fisiche, produttive o estetiche, caratterizzanti, ed il più possibile omogenee all'interno del gruppo stesso. Questo isolamento riproduttivo è quindi una forzatura dettata da esigenze di rendimento economico. Per questo motivo siamo tutti in grado di distinguere un cane setter da un pastore tedesco, e ciascuno di essi da un mastino. Per questa distinzione ci basiamo esclusivamente sull'aspetto fisico, e poco importa se il DNA, ovvero tutto quello che serve a far funzionare il macchinario cane, è quasi identico fra le varie razze. Chi saprebbe dire quale fra le coppie mastino-setter, mastino-pastore tedesco e setter-pastore tedesco sia più affine geneticamente? Noi decidiamo, arbitrariamente, di focalizzarci sulle caratteristiche fenotipiche distintive. E per la nostra specie, analizzando il DNA di tutte le popolazioni umane e integrando questa informazione con i resti fossili dei nostri antenati, è possibile concludere che la nostra specie sia emersa in Africa circa 300.000 anni fa. Skebus et al. 2017. Skoglund et al. 2017, evolutasi da gruppi protoumani preesistenti, e che si sia espansa in Eurasia a partire da 70.000 anni fa, Suarez et al. 2012. In questa espansione gli adattamenti evolutivi sviluppati nei millenni di permanenza africana hanno subito dei cambiamenti dettati dalle sfide poste dai nuovi ambienti incontrati in Eurasia. Dalla fine dell'ultima glaciazione, 18.000 anni fa, ad oggi l'Eurasia è stata teatro di innumerevoli migrazioni e rimescolamenti, molti dei quali hanno coinvolto anche le popolazioni dell'Africa settentrionale ed orientale. Per questo motivo, ad oggi, il classico modello per spiegare la diversità biologica delle varie popolazioni umane è chiamato isolamento da distanza, Ramachandran et al. 2005. Questo fenomeno è proprio del modo con cui avvengono le interazioni fra gruppi umani: più si è vicini geograficamente e più è facile innamorarsi, ed ha una importante implicazione. Di fatto possiamo pensare all'umanità come ad un'unica popolazione che si mescola in funzione della propria distanza geografica, formando quindi una scala, o gradiente, di somiglianze che va dal più simile al meno simile, mano a mano che ci si allontana da un qualsiasi punto del globo. Sappiamo quindi che ciascun essere umano non è altro che un all'interno di una scala globale di diversità, e che la maggior parte dei tratti fisici che abbiano una base biologica fratto genetica si sono evoluti naturalmente come risposta ad uno stimolo ambientale, o culturale, o ad entrambe le cose. In altre parole, nessuno, almeno fino ad ora, ci ha allevati col preciso obiettivo di sviluppare l'aspetto che abbiamo. Ma allora perché è così facile riconoscere un italiano da un cinese o da un nigeriano, anche semplicemente da una fototessera, ovvero al netto di attributi culturali quali la lingua ed il modo di vestirsi? Semplice perché è un test truccato o facilitato, che dir si voglia. Nell'ottica del gradiente geografico di diversità, questo test si prende la libertà di campionare individui in tre punti molto distanti fra loro, Italia, Cina, Nigeria, inserendo così una discontinuità artificiale. Cosa sarebbe successo, invece, se il test avesse previsto di riconoscere un italiano, un turco e un armeno? Inoltre siamo sicuri che i criteri che usiamo per etichettare gli individui siano condivisibili da tutti e, soprattutto, non siano anch'essi mediati culturalmente, come il forte peso che diamo al colore della pelle? Il cinese e il nigeriano di prima, agli occhi di un bambino, potrebbero per esempio somigliarsi per la forma schiacciata del naso, ed essere quindi visti come un gruppo unico. Tratti diversi hanno infatti ciascuno una storia evolutiva, ed una diffusione diversa. Per ciascuno di questi tratti possiamo pensare quindi ad un particolare arcobaleno, ovvero ad una distribuzione continua di diversità. Tutti sappiamo come è fatto un arcobaleno, ed è molto facile essere d'accordo su quale sua sezione sia blu e quale rossa. Ma saremmo altrettanto d'accordo sul decidere quando il rosso vira ad arancione, e quando l'arancione vira al giallo. Analogamente, la vistosa differenza fra un italiano e un cinese può essere scomposta in migliaia di sottodifferenze o sottosomiglianze fra coppie di individui che potremmo incontrare in una camminata virtuale da Roma a Pechino. Queste sottodifferenze sono gli incrementi di diversità che seguono l'incremento di distanza geografica e che costituiscono, per ciascun tratto, un gradiente o un arcobaleno. Per questo alcuni individui sono facilmente identificabili per un tratto perché sono nel rosso pieno, e meno per altri perché sono fra l'arancione e il giallo. Questa sovrapposizione di tratti marcati e tratti meno marcati genera la biodiversità umana, che rende ciascuno di noi più simile a chi ci sta vicino e meno simile a chi ci sta lontano, in maniera progressiva. La scomposizione del nostro aspetto fisico in tratti fenotipici aiuta anche ad intuire come si siano formati i vari colori dell'arcobaleno. Un'ultima volta, coraggio, poi abbandoniamo questa similitudine. Per ciascuna caratteristica fisica, infatti, sono disponibili così tante varianti che uno schema semplicistico del tipo la popolazione pura si mescola con la popolazione pura per creare la popolazione ibrida non può funzionare. Che cosa è una popolazione pura? C'è mai stata un'epoca in cui i tratti fisici erano perfettamente suddivisi nelle varie popolazioni, come i semi in un mazzo di carte nuovo? La storia delle migrazioni umane antiche e recenti ci dice che non è così, che i tratti fisici che vediamo oggi si sono originati, ciascuno, in un tempo ed un luogo diverso, in popolazioni che già erano mescolate per altri tratti, e da lì hanno cominciato la loro diffusione attraverso lo spazio. Proviamo allora a ritentare con occhi nuovi il test di discriminazione razziale, questa volta però camminando mentalmente da Roma a Pechino o da Roma a Lagos. Quando posso essere sicuro di aver abbandonato la razza bianca? Quando comincia la razza gialla? Quando noto i primi occhi a mandorla? Quando posso dire che la persona che mi è accanto è nera? Queste domande, a prima vista scontate, perdono di senso se invece di limitarci a confrontare estremi all'interno di un gradiente, teniamo d'occhio la nostra specie nel suo insieme. Diceva Bruce Chatwin che chi parla della disumanità degli umani non ha mai camminato abbastanza lontano. Chatwin 1987. PS. Questo excursus dovrebbe avervi convinto dell'insussistenza biologica del concetto di razza riferito ai vari gruppi umani. Sta però a voi intravedere il messaggio generale e non precipitarsi a trovare il prossimo pretesto, magari le preferenze calcistiche, per discriminare chi proviene da una cultura diversa dalla propria. Ma che cosa si intende per cultura?